Eccoci tornati a Weird Inside. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Aspetta, c'è qualcuno? No.
Aspetta, abbiamo sbagliato busta. Ecco. Cavoli, no, questo è Now What.
È il programma.
Il programma in collaborazione con l'ufficio Stage and Job. E noi abbiamo preso spunto dall'ultima notte degli Oscar. Dove...
Sì, che è stato un fiasco per la premiazione sbagliata.
Sì, c'è stata una gaffe e abbiamo voluto farne una anche noi.
Sì, non siamo stati bravi come l'originale, però. Non l'abbiamo provato.
Non è originale anche perché questa gaffa. L'avevamo già usata involontariamente
già all'inizio, a fine puntata, sempre capita.
Sì, esatto. Now What, puntata numero 5, ed è l'ultima che condurremo io e te.
Sì. Ah, tu e me, tutti
sì,
e due.
Che poi io e te chi siamo? Io sono Federico, lui è Cicco, l'uomo dal nome più assurdo di tutto l'intero
Politecnico. Mi faccio chiamare Cicco per evitare...
Francesco di Francesco, ricordiamolo.
Naturalmente i pochi ascoltatori.
In regia con noi non c'è Frachinetti.
Non c'è, poverino.
Che aveva un orale oggi.
Sì, speriamo sia andato bene perché... E la questione di morte. Abbiamo Cristiano con noi.
Ciao Cristiano. E tra l'altro speriamo sì sia andata bene, perché prima avevo visto dalla finestra sembrava arrabbiato.
Ma forse aveva finito i tuc, perché sì. Si nutre solo di quello, vabbè.
Comunque, puntata numero 5 di Now What. Oggi, per fortuna, con noi in studio non siamo soli.
Ricordiamo però i nostri contatti, dove ci potete seguire.
Ah sì, naturalmente abbiamo una pagina Facebook su cui dobbiamo ricordarci di postare cose.
Tra l'altro, cosa che ho fatto anche l'ultima volta.
Bravo.
Quindi siete al sicuro.
Pagina Facebook di Now What e di Onde Quadre. E naturalmente la mail di nowhat@gmail.com.
E poi ascoltate le puntate e i podcast delle vecchie puntate, se vi interessano, sul sito www.ondequadre.polito.it,
dove naturalmente ci state ascoltando adesso.
Oppure potreste essere in ascolto tramite l'app disponibile sul telefonino.
Già, bravo.
L'app di Onde Quadre, che è magicamente trasmette tutte le nostre trasmissioni e i podcast
su Play Store e App Store, giusto?
Sì.
Bravo. E appunto avevo detto che non eravamo da soli, per fortuna, perché un'ora a parlare da soli c'è Weird Inside per questi scleri. E no, per fortuna con noi c'è di nuovo Alessandro Gamalero dell'ufficio Stage and Job. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti.
Per me è la prima volta che lo incontro, perché l'ultima puntata dove tu c'eri io ero sceso in patria.
Eri sceso a Foggia.
Esatto.
E dopo con Alessandro c'è Daniel Ferrara.
Ciao a tutti.
Ciao Daniel.
Tanto sgargiante che ha proprio luce in questo nel Politecnico.
Oggi, tra l'altro, Daniel è l'intruso del Politecnico, perché mi hanno detto che non sei un ex studente del Politecnico, però sei un ingegnere.
Mi hanno detto di non dire dove ho studiato.
Non si dice, però sei ingegnere.
Sono ingegnere.
Almeno quello si può dire. Bene, siamo direi colleghi, che possiamo iniziare con una canzone per scaldare un po' l'atmosfera. In questo caso è Hump the Bump dei Red Hot Chili Peppers.
Cold.
voi direte i Red Hot Chili Peppers, ma io questi li conosco.
Cosa, so anche pronunciare il nome di questa band.
Eh sì, infatti oggi Francesco non c'era, fra chi niente,
e noi abbiamo rivoluzionato il programma.
Abbiamo deciso di mettere delle canzoni conosciute e pronunciabili.
E pronunciabili. Bene. Anche per me che ho davvero grosse lacune di pronuncia.
Bene, e Alessandro, partiamo da te. Tu sei già stato qua, ma magari c'è qualcuno che si è perso la terza puntata di Now What. Prima di dirgli di andarsela a riascoltare, qualificati.
Per quanto sia bellissima e interessantissima.
Devi accattivarlo.
Era stata una bellissima puntata, comunque.
Sì, allora, io lavoro all'interno dell'ufficio Stage and Job Placement qui del Politecnico di Torino, che è l'ufficio che supporta i nostri studenti e neolaureati nell'ingresso nel mondo del lavoro. L'ufficio segue diverse attività, dalla gestione dei tirocini, curriculari post laurea, le attività di orientamento professionale. Io nello specifico lavoro con le aziende che ci contattano perché hanno bisogno di assumere i nostri studenti.
E immagino che una di queste aziende potrebbe essere Amaris, giusto Daniel?
O Amaris,
che dir si voglia.
Esatto. Lascio a te la parola, Daniel. Introduciti e introduci Amaris.
Anzi, una deve essere per forza Amaris, che è la più figa di tutte, detto come, in termine tecnico. Allora, Amaris che cos'è? È una multinazionale di consulenza, è una realtà nata in Svizzera nel 2007, ad oggi siamo la principale società di consulenza indipendente a livello europeo, siamo presenti in 50 paesi, uno di quelli dove abbiamo la maggior presenza è proprio l'Italia, la sede principale è a Torino. E cosa facciamo di figo? Facciamo
che è quello che vogliamo, stiamo tutti fremendo di sapere.
Allora, lavoriamo come società di consulenza nelle alte tecnologie in senso lato, in senso un po' più stretto siamo focalizzati soprattutto sull'engineering, l'high tech, oltre al quale ci occupiamo anche di IT, di biotecnologie, di media e di business management. In particolare io sono il responsabile del dipartimento ingegneria per le filiali di Torino, di Bologna e di Roma. Oltre a queste tre filiali ne abbiamo altre due, una a Milano e una a Brindisi.
Siete ovunque.
Cerchiamo di essere ovunque.
Tra l'altro, prima scherzando ho detto non sei del Poli, così un po', però sei ingegnere e soprattutto mi spiegai prima che hai già fatto un lavoro, cioè prima lavoravi in un'altra azienda e dopo sei arrivato in Amaris e hai fatto un po' il percorso inverso rispetto a quello che fanno molti, che da società di consulenza vanno a società di prodotto. Tu invece sei prima passato per una società di prodotto per passare
alla società di consulenza. Esatto, ho fatto un percorso inverso rispetto alla media, perché di fatto lavoravo appunto in una grande realtà di prodotto molto affermata, avevo voglia di fare qualcosa di diverso, trovare una realtà più dinamica, mi vedevo un po' costretto in un corridoio all'epoca, quindi la mia carriera, i miei sviluppi dipendevano più che altro dall'attesa, non tanto dal merito. Ho visto all'epoca in Amaris una realtà che mi sembrava molto dinamica, stiamo parlando del 2011,
erano presto.
Sì, recente e al tempo stesso molto tempo fa, perché nel 2011 eravamo una ventina di persone, oggi in Italia, oggi siamo largo circa 250 in Italia e 3.000 persone nel mondo.
Ah, per cui cioè, in 5 anni vi siete decuplicati.
Sì, esattamente, e al tempo stesso ho avuto poi nella realtà dei fatti una carriera professionale molto dinamica che mi ha molto divertito, quindi ho trovato quello che cercavo in una realtà di consulenza, effettivamente facendo il percorso inverso rispetto alla media.
Tra l'altro diamo uno schiaffo alla tua umiltà, anche tu sei partecipe di questo sviluppo della tua azienda, ci hai raccontato.
Sì, un piccolo tassello l'ho messo anch'io, perché sono partito come consulente qui a Torino, poi sono passato al ruolo di manager sempre qui a Torino, e dopodiché ho proposto di aprire la filiale di Bologna, che all'epoca non c'era, e ho sviluppato da zero la filiale di Bologna, che oggi è qui, mi vanto un pochettino, è una di quelle più sviluppate a livello globale.
Ah, ecco, io ho un piccolo schiaffo alla tua tu l'hai presa proprio.
Io ho picchiato l'altra guancia.
Comunque, tornando un attimo ad Amaris, prima in fase di produzione in cui discutavamo, cercavamo di capirci la vicenda, e volevo, ci hai spiegato un attimo com'è, diciamo, strutturata, perché diciamo mi hai spiegato 5 ambiti diversi, quelli di cui si occupa Amaris o Amaris.
Esattamente.
Amaris, giusto?
Io non lo so, guarda, se mi sente il capo.
Beh, se non lo sai, posso dire che è
Amaris dovrebbe essere.
Ok.
E Amaris sostanzialmente, appunto, ha queste 5 macro business line. In Italia ci occupiamo prevalentemente di engineering e di IT, e in parte minore a livello di volume anche di farmacologico. E che tipo di attività facciamo? Facciamo attività di consulenza, ovvero aiutiamo il nostro partner, il nostro cliente a sviluppare i suoi prodotti. In che modo? Lo diciamo dopo il pezzo.
Sì, bravissimo, bravissimo, perché hai sentito, probabilmente hai sentito le note dei cani con questo nostro grande amore.
Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore con dei video virali o dei post svergognati da 7000 mi piace, io e te sponsorizzati, venduti a decine di migliaia di euro ai brand. Tu immagina i bond di questo nostro grande amore in base al tuo tasso di interesse per me, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non ha lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Non ha lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, prendendo l'ispirazione da questo nostro grande amore, per un libro, una serie oppure un film commerciale, in 402 sale, la vigilia di Natale. Potremmo vivere anche solo dei diritti, sia. Oppure immagina i bond di questo nostro grande amore, con tutto l'investimento che ho per te, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non ha lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Non ha lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore.
E avete potuto osservare le abilità del nostro ospite Daniel a fare radio praticamente.
Sì, cioè praticamente noi adesso non serviamo assolutamente niente, noi sì. Lasciamo la parola ad Alessandro e a Daniel che fanno no. Scherziamo naturalmente, è un piacere quando gli ospiti sono più bravi di noi.
Esatto, è così simpatici.
E appunto Daniel ci stava parlando della figura del consulente, diciamo.
Il consulente è la chiave di Amaris, è il fulcro dell'azienda, non solo in senso lessicale.
Immagino che una società di consulenza.
Voilà, esattamente. E qual è il ruolo del consulente? Il consulente è l'innovatore, ovvero noi come società di consulenza ci proponiamo proprio come società di innovazione. Il nostro obiettivo è quello quindi di lavorare insieme ai nostri vari clienti che afferiscono al mondo della meccatronica in senso lato, quindi possono essere sviluppatori di autoveicoli piuttosto che di apparati biomedicali, di a lavorare nel settore ferroviario, in quello della difesa, o in tutti insomma i vari settori del mondo meccatronico.
Sì, ecco, la meccatronica è molto ampia come utilizzo, per cui immagino che siano ampli tutti i campi dove è utilizzata, insomma.
Esattamente. E quindi l'obiettivo è proprio quello di innovare di volta in volta, proprio per il fatto che noi non ci focalizziamo sul singolo settore, ma più che altro siamo gli specialisti della competenza, più in senso lato. Il consulente quindi da parte sua ha la possibilità di assorbire nel corso degli anni di esperienza di diverse competenze, al tempo stesso di vedere diverse realtà, diversi settori, diversi prodotti, e da parte nostra il compito è proprio di innovare, per l'appunto, perché deve essere lui a farsi carico di questo obiettivo aziendale e proporre al cliente qualcosa di nuovo che non ha già in casa.
Immagino anche che comunque una figura esterna in un contesto magari come può essere una grande azienda può portare comunque un punto di vista nuovo anche da quel punto, cioè
si parla di innovazione,
sì, appunto, si parla di innovazione,
quindi, assolutamente la multiculturalità è anche una delle caratteristiche della nostra azienda, e proprio per permettere ai consulenti di essere efficaci in questo, proprio per il fatto che tante volte magari si trovano in contesti dove vi è un po' di scarsa permeabilità all'innovazione, a qualcosa di nuovo, facciamo dei corsi di formazione base proprio sugli aspetti di comunicazione e del mestiere di consulente, per dare loro gli strumenti per poter effettivamente mettere in pratica le loro idee. Attenzione, non ci vogliono decenni di esperienza per poter dire la propria, anzi deve proprio venire dalle persone giovani, dai neolaureati. Noi abbiamo tanti colleghi, esattamente, le idee nuove che vengono dall'esterno. Noi siamo dei contaminatori, in senso positivo, sì, del settore di cui ci occupiamo.
E prima ti avevo fatto appunto una domanda, come può appunto un consulente andare in un'azienda che appunto magari è esperta in un certo settore dell'automotive e fare consulenza appunto su un settore in cui l'azienda è già esperta? Era una domanda che ti avevo posto e tu mi avevi brillantemente risposto.
Ci vedi che ce le prepariamo prima, sono bravissimo dopo come speaker.
Ma dopo, adesso questo è a livello facile, siamo inizio trasmissione, tra un po' arriva a livello.
Arriva a livello duro.
Arrivano le domande a trabocchetto.
Arriva analisi 1 nuovamente. Allora, il fatto qual è proprio per il motivo che hai detto, cioè non viene dal mondo automotive, o se non altro non lavora, non ha già lavorato in quel contesto. Questo cosa implica? Che ha una visione diversa, magari ha lavorato nel mondo automotive occupandosi di un'altra cosa o in un altro cliente, e quindi ha visto diverse metodologie, diverse caratteristiche e diverse tecnologie, e di volta in volta lui ha il compito di proporle per fare la differenza.
Capito. Tra l'altro, ti ho detto che la tua azienda dà grandissimo spazio ai neolaureati e a chi vuole innovare.
Assolutamente. Innovare non solo il prodotto del cliente, ma l'azienda stessa. Noi siamo nati come startup e tuttora manteniamo inalterato questa iniziativa, questo DNA. Mm-hmm. Tant'è vero che spingiamo tutte le persone che entrano in azienda a dire la loro sulla stessa azienda, proprio per innovarci e essere sempre al passo con i tempi, insomma, essere sempre un'azienda di innovazione, non dei follower.
E tu sei un esempio con il tuo progetto di creare una filiale
per massacrare definitivamente la mia umiltà. Sostanzialmente io appunto sono entrato in azienda che all'epoca avevo poco più di un anno di esperienza, e sono entrato come consulente, mi sono proposto io per passare al ruolo di manager a quello che all'epoca era il mio manager, mi è stata data la possibilità di farlo tramite il mio percorso di carriera. Apro e chiudo parentesi, ogni consulente ha un piano di carriera individuale che gli permette di crescere all'interno dell'azienda. Quello che erano i miei obiettivi mi portavano più a un percorso gestionale, e quindi mi è stata data la possibilità di intraprendere questa strada.
Ma benissimo.
Ci ascoltiamo i Grand Funk Railroad, Something Kind of Wonderful.
I got
ecco, fra, scusaci, io mi lamento sempre che le canzoni sono difficili da pronunciare e ho sbagliato anche quelle facili.
Te l'avevo scritto anche bene.
Era Some Kind of Wonderful, e io ho letto male Something Kind, infatti non mi tornava.
Tra l'altro, tu mi hai appena denunciato, perché tu vai a trovare canzoni dalle colonne sonore dei videogiochi, mentre hai avuto i complimenti dai nostri ospiti.
Perché in effetti GTA 1, diciamo, se dici GTA al Politecnico, non è che penso che molte persone ti tirino un pugno, anzi.
E tu invece cosa fai?
E io invece me ne sto qui e mi continuo ad ascoltare Daniel che parla di Amalis.
Allora, prima mi avevi fatto una domanda su come fare innovazione, parlando durante la canzone mi è venuto in mente un esempio di progetto, banalmente. Ambito automotive, ambito di progettazione in compositi, quindi parliamo di veicoli di lusso, nel dipartimento di ricerca e sviluppo, quindi parliamo di compositi, un materiale per certi versi ancora artigianale, ricerca e sviluppo, quindi dipartimento con poche regole, molto appunto sull'innovazione, lavoravano in maniera un po' disorganizzata, ci hanno chiesto supporto per mettere ordine sostanzialmente, e quindi siamo intervenuti con un nostro consulente che lavorava invece, ha lavorato precedentemente su attività legate alla logistica, quindi un ambiente molto, molto rigido, molto strutturato, è intervenuto su questa attività sostanzialmente come team leader della produzione per mettere ordine nel nostro cliente, quindi abbiamo innovato.
Quindi una persona che non aveva conoscenze specifiche nell'ambito automotive,
zero,
composti, e di compositi,
zero,
però è comunque servito,
è stata proprio la sua forza il non essere già precluso su determinate idee, che poi è il vantaggio di fare il consulente rispetto a lavorare come ingegnere in una società di prodotto.
Che poi vedi che prima abbiamo discusso tanto, no, prima mi hai portato comunque un altro esempio di innovazione, che invece in questo caso non è un vostro appunto consulente che va in un'azienda cliente a portare innovazione, ma è il vostro stesso, siete voi stessi che innovate a Mari stessa.
Voilà, esattamente. Due esempi. Uno è legato a una cosa molto pratica, ovvero il foglio ore, cosiddetto, banalmente, ovvero quello che ogni dipendente, e preparatevi, purtroppo una cosa noiosissima che dovrete fare quando lavorerete in questa azienda, dovrete fare il foglio ore in cui si dice quello che avete fatto durante il mese. Avevamo uno strumento, un'applicazione online che abbiamo tuttora, è stata completamente modificata sulle basi delle indicazioni di un nostro collega che, dopo aver avuto un'esperienza in un concorrente che non nomineremo,
non si può,
ha suggerito di fare delle modifiche al nostro foglio ore, e poi ci siamo fatti carico di questa idea e l'abbiamo sviluppata al nostro interno.
Innovazione è, diciamo, un concetto molto più ampio, non è solo quello che porti, ma anche quello che non solo porti all'esterno, ma anche quello che sviluppi all'interno.
Infatti, l'altro esempio che ti volevo fare è sempre sull'innovazione, quello che facciamo anche promuovere l'innovazione, ovvero un'altra iniziativa che è nata negli anni è quella della Foundation, Amalis Foundation, che di fatto è nata largo circa un anno fa. In cosa consiste? Nel sostanzialmente finanziare dei progetti non profit, in questo caso di altre realtà esterne al gruppo Amalis, abbiano come iniziativa proprio quello di promuovere l'innovazione e l'indipendenza. In particolare, in cosa consiste? Nel fatto che parte del proprio regalo, apro e chiudo parentesi anche in questo caso, ogni dipendente Amalis ha diritto ad un regalo, che può essere una bottiglia, un regalo per il compleanno, e ad ogni dipendente viene quindi data o una bottiglia di champagne o una scatola di cioccolatini, oppure, terza opzione, può decidere di far devolvere la sua quota del regalo, che viene in questo caso raddoppiata, per la Foundation.
Immagino tu abbia preso questa strada.
È dura, con il cioccolatino e lo champagne.
Sì,
c'è un dilemma etico. Magari anche voi che ci ascoltate, diteci cosa avreste fatto in questo caso.
Andate una mail.
No, in effetti è interessante. Ma lo ricevono anche chi compie gli anni in estate, durante le ferie? Perché
durante
per esempio...
le ferie, durante i festivi, sempre.
Ok,
sempre.
Per fortuna.
Se no, fa il compleanno Natale, non è scusa.
Chi fa il 29 febbraio non lo so, onestamente, quello, ma a Natale...
Quello ha avuto una vita difficile, secondo me, comunque. In ogni caso, dai, è il turno
di ascoltarci Mannarino con Mary Lou.
La donna del porto, balla con l'abito corto, rossa nella sera, se ne va,
zappa le rubava tutta la felicità. Trovata fu rinchiusa in un convento, però poi fuggì dall'aldilà. E in questa strada sporca come il mondo, quanto è bello camminare. La donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Il giorno vende al sole del mercato il sale dolce della libertà. La notte vola sopra un cane alato e sveglia tutta la città. È vestita sempre trasparente e i capelli sono di lilla. Porta in mano una stella cadente. Del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Ma poi un ragioniere ha sbalbollato perché non riusciva più a contare. Poi precisamente ha calcolato di ammazzarla dentro un bar. Ma se rialzato dentro non si fa. Gli ha dato un pizzicotto sotto il mento e l'ha spedito all'aldilà. La donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. A volte il gregge infame della gente serve a un lupo nero da maestrar. Il pazzo ha fatto tutto di sua sponte, ma aveva gli occhi di mamma. Purtroppo Mary Lou non l'ho più vista e a volte io mi chiedo dove sta. Ma forse è meglio vivere all'inferno che in una santissima città. Mary Lou.
Fede, non ti è venuta una voglia matta di andare a lavorare per Amaris?
Per avere il... No, però effettivamente adesso parlando di... Voi cercate figure, cercate neolaureati, gente in gamba che si esce da questo poli?
Hai detto la parola giusta, gente in gamba. Ovvero quello che cerchiamo noi sono sia esperti chiaramente del settore che neolaureati. Anzi, se devo guardare i gruppi di lavoro, sono formati più da giovani non laureati o alle prime esperienze che non da espertoni, chiaramente, perché il numero di team leader deve essere commisurato poi al team sostanzialmente. Che cosa cerchiamo? Cerchiamo appunto laureati in ingegneria prevalentemente in tutti gli ambiti della meccatronica, che sia la meccanica, l'elettronica, l'informatica, l'elettrica, insomma le varie anime dell'ingegneria, oltre a laureati in informatica in senso stretto, in matematica, insomma, o in altre materie. Ma prevalentemente io nel dipartimento di ingegneria cerco ingegneri, quindi persone brillanti. Ecco, quello che devono avere è avere questo spirito innovativo, devono avere una certa dinamicità, devono avere passione per la tecnica e voglia di trovarsi in una realtà che gli pone a
mettersi in gioco.
A mettersi in gioco, esattamente.
Poi magari quando ti arriva un curriculum di un aspirante, diciamo neoassunto, quali sono le cose che ti colpiscono di più? Sono magari le esperienze all'estero, il voto di laurea? Cos'è quello che salta subito all'occhio da chi deve assumere, insomma?
Allora, innanzitutto ti dico dico come accedere al nostro alla nostra azienda. Allora, potete fare application in varie modalità, su LinkedIn banalmente, oppure direttamente sul nostro sito, su amaris.com/career, trovate una serie di posizioni aperte e in più potete fare l'application spontanea in maniera più generica. Dopodiché noi riceveremo il curriculum e lo valuteremo. Cosa mi colpisce di solito in un CV? Il CV mi colpisce se una persona ha avuto delle esperienze in cui si è un po' sporcato le mani, ovvero ha fatto tesi magari in ambito di formula SAE, per dire una, o formula student come si dice in alcuni ambiti, ha fatto tesi applicative, esperienze all'estero anche sono molto gradite, per appunto perché una persona ha avuto l'occasione di confrontarsi con diverse realtà e avere già una dinamicità nell'ambito universitario.
Che poi immagino sia l'ambiente della vostra azienda, quello di un'azienda multiculturale dove ci si trova a interfacciarsi anche con persone straniere.
Ah, io sono uno straniero. Io, di fatto, io vengo dal Sud America e nonostante il mio cognome tradisca chiari origini italiane, ma sono un oriundo. Io vengo dall'Uruguay, da Montevideo.
Guarda, non l'avrei mai detto. Solo il nome Daniel, però poteva starci. Siamo
4 volte campione del mondo, che ne dica la FIFA.
Sì, adesso contate anche le Olimpiadi.
Beh, 4 sul campo, come si dice qui a Torino.
Vabbè.
Scherzi a parte, abbiamo all'incirca 80 nazionalità rappresentate nella nostra azienda, quindi la multiculturalità sia etnica in questo caso che è ancora di più dal punto di vista tecnico è qualcosa di assolutamente gradito.
Sì, è una ricchezza, un valore in più. E poi volevo magari a uno studente che invece cerca aiuto invece direttamente al Politecnico, Alessandro, a chi deve rivolgersi?
Allora, noi abbiamo diversi servizi che possiamo fornire agli studenti che stanno cercando lavoro, ve ne sono alcuni più semplici, più immediati. Accedendo alla vostra pagina personale del portale della didattica trovate delle bacheche con gli annunci che pubblicano direttamente le aziende. Tenete d'occhio la vostra mail istituzionale del Politecnico, quindi smatricola@studenti.polito.it, perché lì molto spesso inoltriamo delle possibilità di questo tipo. Il nostro sito web, quindi stagejob.polito.it, e i canali social dell'Ateneo, quindi una pagina LinkedIn e la pagina Facebook, dove vengono promosse tutte queste iniziative, e ovviamente il calendario eventi del Politecnico di Torino, dove sono presenti anche diverse presentazioni aziendali o eventi dedicati al reclutamento dei nostri studenti.
Quindi ricordiamo di non mandare CV a Now What, perché non siamo noi.
noi li guardiamo e diciamo che siete belli, bravi, però poi dopo non siamo noi quelli che vi possono dare una mano. No, invece tornando a Daniel, diciamo che ci ha colpito la tua figura, diciamo che è cresciuto così velocemente, ma quali sono le doti che appunto ti hanno portato a una rapida così crescita?
Scalata.
una crescita professionale alla fine.
Allora, sicuramente l'intraprendenza, la voglia di dire la mia e l'essere nel posto giusto, perché chiaramente essere in una realtà che cresce in maniera così veloce e al tempo stesso che dà responsabilità persone che hanno le carte in regola per giocarsela anche senza avere decine di anni di esperienza alle spalle, non è così frequente da trovare, quindi le due cose hanno fatto la componente che mi ha fatto avere fortuna.
Ma vuoi lanciare tu questa canzone? So che ti piace molto.
È della mia epoca. Johnny Cash con Ring of Fire.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Bene, ci eravamo lasciati prima di lasciare la parola a Johnny Cash. E un po' con lo scoop di Daniel, che era uruguaiano e non lo sapevamo.
Poi, lo dico sempre a metà cena per fare colpo.
Ah, ecco, vedi, hai fatto colpo in effetti. E, no, poi dopo avevamo appunto delineato la figura di quello che è, diciamo, il prototipo di neolaureato che cercate, voglio dire, sveglio, in gamba,
intraprendente.
E soprattutto la parola chiave mi è parso di capire che è innovazione.
Esattamente.
Ma volevo chiederti appunto com'è che si fa appunto a sviluppare questi doti, questa curiosità verso le innovazioni già dagli studi. Cioè, per quanto mi riguarda, io vedo il lavoro ancora tra un paio di anni abbondanti, per cui com'è
che siamo
può...
ancora tra i banchi dell'università, come possiamo lavorare su...
Allora, sicuramente avvicinarsi ad attività sperimentali aiuta molto, ed in questo devo dire che il Politecnico è un'eccellenza a livello italiano, se non globale, perché è una delle realtà che ti mette più a contatto con la fisica in senso vero e proprio dei problemi, e quindi ti abitua a confrontarti con il mondo reale, tra virgolette. Quindi secondo me uno studente a metà della sua carriera dovrebbe iniziare a capire se vuole intraprendere più un'attività legata alla pura ricerca, e quindi legarsi più a un ambiente di laboratorio, oppure vuole avvicinarsi più ad un mondo aziendale barra industriale, e quindi iniziare a sviluppare attività più legate a esperienze sperimentali. Io ho fatto prima l'esempio della Formula SAE, perché tra l'altro negli ultimi anni ho assunto diversi ragazzi che sono venuti dalla Formula SAE. Alcuni sono ingegneri di pista in Formula 1, non lo dovrei dire, però sono quindi hanno avuto un bello sviluppo di carriera anche lavorando con noi in ambito...
Immagino che nel Poli ci sia più di qualcuno che vorrebbe ambire a quella posizione là, dietro il muretto, dare indicazioni.
Ne conosco uno.
Ah sì? Ah beh, giusto.
Secondo me ce la farà.
Sì, perché Francesco ha un gemello.
Ah, ok. No, chiaramente sono attività che si possono intraprendere lavorando insieme a noi, e appunto, ripeto, il Poli in questo è un'eccellenza. Chiaramente c'è anche tutto il modo di entrare nel mondo del lavoro, partendo dall'inviare il curriculum appunto o alla nostra pagina LinkedIn o direttamente al nostro sito web, e poi presentandosi a colloquio. Qui come affrontare un colloquio, il cruccio di ogni studente: prima di tutto preparatevi sull'azienda che andate ad incontrare.
E questo quindi è un suggerimento che ci hanno già dato, per cui insomma di non andare proprio così
a mani vuote,
leggersi almeno, appunto, dicono sempre, l'introduzione dell'azienda, quello che fa.
Voilà, anche solo dare un'occhiata al sito internet, ma soprattutto per voi andare a fare un colloquio di lavoro in un'azienda di cui conosco giusto il nome e non so minimamente cosa facciano, a me onestamente metterebbe un po' di ansia. Quindi preparatevi su di noi, nel caso, perché vorrete lavorare solo con noi dopo questa puntata. e venite a colloquio. Poi come affrontare il colloquio? Appunto, parlando in maniera spigliata di sé, sostanzialmente.
E poi hai citato l'eccellenza del Politecnico. So che Amaris
che dir si voglia
sta organizzando una specie di di attività all'interno del Poli. Mi rivolgo sia a te Daniel che anche a Alessandro, che magari...
Esatto, sì, in programma per questo mese, per il mese di marzo, un ciclo di incontri, di seminari dedicati al tema del team building, che è una di quelle competenze trasversali o soft skills che devono essere maturate nella vita di tutti i giorni, nel percorso di studi, perché sono molto molto apprezzate dall'azienda in fase di selezione e perché permettono anche di lavorare meglio. Questo ciclo di incontri è organizzato dal nostro ufficio in collaborazione con il Collegio Einaudi, che è una realtà importante del territorio a livello universitario, che organizza moltissime di queste attività. Avrà due incontri presso una delle sedi del collegio con un formatore proprio su questo argomento, e il terzo incontro sarà organizzato proprio in collaborazione con Amaris, che e porterà la sua esperienza. Sbaglio...
Ci sarò io insieme a Luana Donetti, una collega che si occupa di user experience e che insomma vi racconterà cosa facciamo di bello.
Vabbè, oltre a questa puntata c'è molto altro, per cui insomma partecipate numerosi. Com'è che si fa a chiedere di partecipare a questo?
Basta andare sul nostro sito dove sono descritti tutti i nostri eventi, ci sarà un apposito link sul quale cliccare e dal portale della didattica, dopo aver fatto iscrizione con username e password, si manda la candidatura.
Mi sembra semplice, semplicissimo. Ci ascoltiamo Willy Peyote con C'era una vodka.
C'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello e un bue. La mucca è sempre causa di problemi, e tu fin da bambino te le bevi. Bevi, bevi, sì, ma responsabilmente. Non avere paura, non fa niente. Tutta quella gente che beve sorridente, evidente. Gente che sta bene, a proprio agio sempre. E gli ubriachi sembrano tutti felici. Bevi e siamo tutti un po' più amici. Bevi perché dici che t'aiuta e ti cura le ferite. Che dimentichi una lite, se c'hai l'ansia rende mite. E poi ti aiuta ad approcciarti con le fighe, o per far sembrare figa l'unica che te la dà. Che puoi trombarsi un cesso, in fondo è già un successo. E se ti viene da sboccare almeno c'ha un'utilità. Ma non riesco a concepire di uscire senza bere, perché è come essere Superman senza alcun potere. Io lo faccio per fare un piacere agli altri, così sembrate un po' più interessanti. Dovreste ringraziarmi. Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato, ma ora va tutto bene, siamo tornati insieme. Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato, ma ora va tutto bene, siamo tornati insieme. Come un balsamo del cuore, beviti un liquore, bevi litri e litri e poi ti sentirai migliore. La nostra relazione decennale come va, qua sembra amore. Tutti si chiedono come si fa, quello che viene e quello che va. L'alcol che prende e l'alcol che dà, uno sguardo diverso sulla realtà. Se ci provi ci sta, perché beve anche lei ormai d'ore fa. Nella tua facoltà o sul lavoro, anche per loro è normalità. Pubblici, bevi, 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 sì, ma responsabilmente. Non sentirti in colpa non fa niente. Poi naturalmente non guidare se hai bevuto e risaputo. Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Bevi responsabilmente, l'importante è che tu beva. Ora non ricordo, c'era un detto che diceva che qualunque sia il problema tu dimentica stasera, e se domani un altro giorno ci sarà un altro problema. Ho avuto dei problemi. Come un balsamo del cuore, beviti un liquore, bevi litri e litri e poi ti sentirai migliore. La nostra relazione decennale come va, qua sembra amore.
Ascolta ragazzo, non drogarti, la droga ti avvelena l'anima. segui il nostro rimedio, inquartati e quella ragazza ti apparirà sotto una luce diversa, sta puttana.
C'era una vodka, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, la mucca è sempre causa di problemi e tu fin da bambino te le bevi.
Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato, ma ora va tutto bene, siamo tornati insieme. Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato, ma ora va tutto bene, siamo tornati insieme. Siamo tornati insieme. Siamo tornati insieme. Siamo tornati insieme. Siamo tornati insieme.
E siamo tornati insieme anche noi.
Anche noi. Dopo questo invito all'alcolismo di Willy Peyote, ecco ragazzi.
E vabbè, qui si parla di champagne al compleanno.
No.
Comunque, abbiamo detto innovazione almeno 1000 volte, continuiamo a parlare di innovazione.
Parliamo di innovazione proposta dai nostri consulenti, per l'appunto, che a volte non è per forza focalizzata a tecnologie del cliente o prodotti di un cliente. Ad esempio, poche settimane fa è venuto a parlare con me uno dei colleghi, un nostro consulente, proponendomi un'app per un determinato tipo di mercato che ad oggi non esiste. L'idea mi sembrava molto interessante e abbiamo formato un gruppo di lavoro, una tavola rotonda, per usare un termine che si usava negli anni 90.
Beh, forse anche un po' prima degli
anche
anni 90.
Un po' prima. Ho qualche capello bianco effettivamente, ma non si nota la radio.
No, beh, ma tavola rotonda io pensavo ancora nel medioevo.
Sì, non così tanto.
No, scherzo.
E sostanzialmente quello che abbiamo fatto come azienda è stato metterlo di fatto in contatto con persone che avessero competenze complementari alle sue, quindi se lui è uno sviluppatore di app l'abbiamo messo collaborazione con dei colleghi che si occupano di user experience, altri che si occupano di front end, adesso metteremo anche una copy nel team di lavoro per sviluppare questa idea.
Siete tutti volontari, cioè scegliete volontariamente di partecipare a questa idea?
Chiaro, questo deve essere un qualcosa che viene dall'idea dei singoli. Io non posso costringere un collega a lavorare su un progetto che magari non è finalizzato ad un'attività per un cliente nello specifico, se non ha voglia di partecipare. È qualcosa che viene dall'interno, quindi una sorta di startup interno, diciamo così.
Tra una startup e una startup.
Tra l'altro, sempre agganciamo un po' al concetto di startup. Tu parli sempre o di colleghi o comunque tavola rotonda, dove non c'è, diciamo, il capo che appunto dal lato della tavola ha tutti i dipendenti sui due lati. Mi immagino sempre questo.
Un capo dal lato della tavola è un capo un po'.
No, il capo in cima, diciamo, e tutti i dipendenti, tutti gli avvocati, mi ricordo queste scene da film a fianco, no? Però invece parlando con te si parla sempre di collega, di tavola rotonda. Insomma, mi spiegavi prima che è un ambiente molto dinamico dove non c'è questa formalità.
Da noi non esiste darsi del lei. Il neolaureato che entra in azienda dopo un minuto deve mandatoriamente darsi del tu con l'amministratore delegato. Non esistono formalismi, è un'azienda dal punto di vista della comunicazione assolutamente orizzontale, quindi ognuno può dire la sua e anzi deve dirlo, proprio per il fatto che, ripeto, per l'ennesima volta fino allo sfinimento dobbiamo prima di tutto innovare noi stessi e quindi non precludiamo nessuna strada a qualsiasi dei nostri colleghi.
Ma tra l'altro il fatto di dare del tu per me sarebbe un problema gigante dal momento che non ricordo i nomi delle persone.
Ehi, tu, oi, ehi,
il lei mi salverebbe davvero.
Oppure ti proponi, ce l'avete i cartellini? Perché se un giorno arriverai
potrei proporlo in azienda, avere dei cartellini.
Il cartellino ce l'abbiamo, ma non lo usiamo perché siamo flessibili come orari, quindi nessuno ha l'obbligo di timbrare in orario, quindi quella è un'altra cosa che ci dà una bella libertà. per i ritardatari cronici come me, insomma, è un bel di cui.
Insomma, sembra un ambiente molto
un paradiso per la consulenza.
Sembra che sono venuto qui apposta a parlarvene bene.
Adesso Alessandro se trova gli ospiti, giustamente
li scegliamo bene.
Li scegliete bene, giustamente.
Dopo questa sviolinata, io quasi quasi, se me lo permettete,
Ancimino. No, beh, certamente, questa qua è stata
questa, io non dico che è stata una mia richiesta, non lo dico,
diciamo,
perché se no non so quanto
non
duro,
diciamo,
in Amaris.
Non diciamo che è stata
perché, però io vedo in scaletta un pezzo per ricordare il grande Frick Antoni, da non troppo tempo scomparso, degli Schiantos.
Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente.
Mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente.
Yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene.
Mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si trattiene?
Queste sbarbine,
non diciamo che chi ce l'ha chiesto, però è stata una...
Però io so che sono piaciute molto al nostro ospite.
Ma no, è piaciuta a tutti.
Ho la fede al dito, ragazzi, non mettetemi nei guai.
No, intendiamo la canzone, Cicco, che non si sa esprimere in maniera chiara, ecco, diciamo.
Vero, vero, sono colpevole di questo, lo so.
No, adesso diciamo che Alessandro durante la puntata si è intervenuto, però diciamo sei stato un po' in silenzio.
In silenzio.
Adesso ti diamo... questi due o tre minuti,
il mister ti fa entrare,
ci fai una carrellata, delle attività dell'ufficio Stage and Job.
Gioco facile. Allora, nelle prossime settimane ricominciano gli eventi che organizziamo in collaborazione con l'azienda. Il primo ciclo è quello che abbiamo raccontato poco fa, in collaborazione con il Collegio Einaudi, per cui al terzo incontro ci sarà Amaris a parlare di team building il 23 di marzo. Durante il mese di marzo però ci saranno anche altre attività con aziende che collaborano con il Politecnico di Torino. Il primo evento sarà il 15 di marzo, ci sarà Bosch che presenterà un'iniziativa consolidata e molto particolare, che è il progetto Prisma, che è un corso di tedesco che può essere svolto dagli studenti del nostro Ateneo nelle settimane a venire, e prevede un livello, l'acquisizione di un livello di base base di lingua tedesca ed è un'opportunità molto molto importante per due motivi. Il primo, che la lingua tedesca è molto molto richiesta al mercato del lavoro, e non è un caso che proprio Bosch promuova un corso del genere. Quindi per chi è interessato a lavorare con un'azienda di questo tipo può essere ovviamente un ottimo trampolino di lancio per poter poi iniziare a collaborare con loro. E l'altro motivo proprio interessante è che di fatto la lingua tedesca non è insegnata al Politecnico come corso, quindi è una collaborazione con una realtà importante come multinazionale che ci dà questo tipo di servizio. Vi è poi un recruiting day con General Electric, che quindi è un'altra importantissima multinazionale che sarà presente qui al Politecnico per incontrare i nostri studenti, e è partita proprio oggi la promozione per il 22 di marzo di un open day, di una visita presso l'Industrial Village di CNH, quindi per tutti gli studenti dell'ambito meccanico automotive principalmente, ma anche elettronica, aerospaziale, gestionale. In seconda battuta, l'azienda apre le porte di questa sua sede del territorio torinese per raccontare come lavora un ingegnere in CNH e come fare per poter lavorare con loro. Non è solo una visita con un valore didattico, come dire, ma in realtà c'è anche la possibilità poi di visitare la loro galleria di veicoli storici, quindi può essere un'opportunità interessante. L'evento poi ovviamente più importante,
last but not least,
esatto,
si dice,
delle prossime settimane, sarà il 6 aprile il Career Day, che è l'evento principale che viene organizzato al Politecnico per incontrare le aziende. È un evento che dura tutta la giornata, sarà un giovedì, si svolge all'interno del Salone dell'Orientamento del Politecnico. La sede possiamo rivelarla in anteprima, sarà sempre qui presso la sede centrale, questa volta nel prato che c'è antestante la sede di Corso Castelfidardo, quindi fra i due scavalchi.
Ah, per cui rispetto all'anno scorso spostato un po' più in
giro. Esatto, perché così ci sarà più spazio e stiamo tutti più comodi, e ovviamente le presentazioni istituzionali saranno sempre in Aula Magna, quindi l'inaugurazione e quant'altro.
Beh, io direi che siamo in chiusura. Sì,
ne siamo dette tante. Sì. Abbiamo parlato di innovazione,
di tutto, di più.
Abbiamo conosciuto Amaris.
Esatto. Se avete un consiglio da dare a uno studente del Politecnico che voglia appunto approcciarsi al mondo del lavoro, sia ad Amaris ma anche in un contesto più ampio in generale,
partendo da Amaris, applicandosi sul nostro sito, su LinkedIn, quindi venendomi a trovare nella sede di Torino, venendo a fare colloqui con me o con uno dei colleghi, oppure venendoci a trovare il 23 marzo qui al Politecnico.
Va bene, allora
Alessandro, se hai qualcosa da dire, se no direi che possiamo anche salutarci.
Vi saluto,
saluto.
E partecipate, Alessandro, ai nostri eventi.
Partecipate agli uffici dell'ufficio Stage Job. È stato un piacere fare Now What. Ci salutiamo per l'ultima volta.
Salutiamo Daniel.
Ciao Daniel, ciao Alessandro.
Alla prossima,
ci vediamo al 23.
Ciao.
Ciao.